Attivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questo sabato speciale. È il sabato prima di Natale. Che aria tira a casa vostra? Vi sentite più buoni? Avete preparato tutto? Domani dedicheremo proprio una puntata speciale al dono. Al dono inteso come pacchetti, pacchettini, regali, ma al dono, proprio il dono, quello che parte dal cuore. Ma non voglio anticiparvi, ma voglio capire bene che cosa sta succedendo a casa vostra. Dobby, si state già preparando gli inviti, cenone. Come la vivete questo momento? Perché? Perché io voglio, come sempre, entrare nelle vostre case e dentro soprattutto nelle case in cui in questo periodo dell'anno potrebbero esserci dei piccoli problemi, no? Delle battute, un po', no? Dei ringhi, dei no, non ci vengo, è sempre la solita storia, perché sempre il Natale. Avete capito di chi parliamo? Di noi e dei nostri figli. Ma che figli? Dei figli adolescenti. Ma quando inizia questa adolescenza? Nascono adolescenti e poi non finisce mai. Restate. Ci siamo ritornati insieme, figli adolescenti alla vigilia di Natale. È un tema sfidante, perché è una sfida per tutti i genitori sempre, perché stare accanto a un figlio è un percorso straordinario di crescita, di salite, di discese e di tutte quelle fatiche che poi si guardano, no, col tempo e si vedono sotto un'altra luce. Il mio messaggio è: figli adolescenti sono difficili, l'adolescenza però è fisiologica, si attraversa insieme, poi passa. Ma oggi vogliamo parlare, entrare un po' dentro al conflitto e a capire ma perché non ci capiamo più, ma che cosa sta succedendo nella testa di mio figlio, ma possibile che ogni cosa che io dica sbaglio, non la vuole? Abbiamo con noi il dottor Stefano Rossi, che è tornato a trovarci, psicopedagogista ed esperto in educazione emotiva. Qua ci vuole lei sotto l'albero, noi mettiamo il dottor Rossi.
Ciao Nico.
Bentornato. Che cosa sta succedendo? Soprattutto in questo periodo, no? In cui ci avviciniamo, tutti siamo buoni, gentili, pacchettini, ti voglio bene, buon Natale, buon anno, e poi quando andiamo a casa e litighiamo con i nostri ragazzi o non riusciamo a capire che cosa vogliono da noi, come intercettarli, sembrano ancora più, no? Neanche a Natale riesci a essere gentile, garbato con tuo padre o con tua madre. Dottor Rossi.
Usiamo una metafora, sì. No? L'adolescente, la mente adolescente è come un artista, sì. Per certi versi è come Fontana che tagliava le tele, no? La mente del bambino è una tela bianca su cui legittimamente ogni genitore proietta le proprie coccole, le proprie aspettative. Poi arriva l'adolescenza, arriva verso i 10, 11, 12 anni, arriva sempre prima, e allora a questo punto Fontana taglia la tela. E perché taglia la tela? La taglia per aprirsi un varco, perché il nostro giovane artista deve capire chi è e chi vuole diventare. Deve tagliare la tela del genitore per capire quale forma e quale forza deve avere il suo quadro. Ma per farlo, ai noi, deve salpare lontano, certo. Deve staccarsi, deve distaccarsi. Tecnicamente la parola chiave è separazione, individuazione, cioè l'adolescente sano si separa dal genitore, taglia la tela per capire chi è e chi vuole diventare, che è una domanda molto molto difficile.
Perché vogliono diventare sempre più simili ai loro simili, al gruppo dei pari, ma vogliono essere unici. Ed esatto. È una bella. Non è facile, ma lei ha sottolineato l'adolescenza inizia sempre prima. Come posso capire se mio figlio è entrato nell'adolescenza?
Lo capiamo da tutta una serie di confini. Quando il figlio inizia a blindare il bagno. Non entri quando ci sono io. Quando blinda la camera, non devi frugare tra le mie cose. Quando tenta, e non dovrebbe, di blindare il cellulare. Quando per esempio blinda le coccole. A me è capitato, adesso te lo dico con una battuta, un papà durante un firmacopie mi ha detto: dottore, io sono disperato, la mia bambina non si fa più accarezzare, abbracciare come prima. Gli ho detto: ma papà, quanti anni ha la bambina? Risposta: 23. Gli ho detto: papà, le mandi una pecca. Perché a quel punto lì bisogna capire che cosa ci sta dicendo lì l'adolescente, che il suo corpo inizia a diventare suo. Ecco perché il bambino si lascia vestire dal genitore, l'adolescente dice no, devo trovare il mio stile, la mia forma. Quindi in realtà lo fa contro di noi, ma non è contro di noi.
Abbiamo parlato di mente dell'adolescenza, no? Sappiamo che durante l'adolescenza ci sono tantissimi cambiamenti fisici a livello mentale e anche a livello del cervello.
Assolutamente.
Ecco, ci dà qualche suggestione, così noi ci rendiamo conto che quel figlio che noi non riconosciamo più, io adesso parlo perché sono nonna, per cui sono già altro che traghettata, ci sarò di nuovo, cadrò anch'io da breve, ecco, però in quel momento lì in cui tuo figlio non lo riconosci, le parole che prima facevano effetto non arrivano, il rifiuto, sei preoccupato, anche perché ogni genitore si rende conto che questo è un periodo molto delicato per gli adolescenti oggi. È in crisi la genitorialità perché è in crisi anche l'adolescenza, no? Il modo di affrontare questo periodo di cambiamento in una società che non dà più probabilmente quelle sicurezze, anche no, quelle
siamo nella società in cui Nietzsche l'ha detto prima di tutti, no? Dio è morto, ma Dio è morto non vuol dire che è morta la religione, vuol dire che abbiamo perso la cornice, tutto è liquido, e quindi anche gli adolescenti e i genitori sono in crisi.
Però fisiologicamente capita qualche cosa di diverso, non sono solamente le emozioni e le parole che cambiano.
Si chiama addirittura riorganizzazione neurale, ce lo dicono i neuroscienziati, e significa che la corteccia prefrontale, ovvero il cervello che pensa, la parte riflessiva del nostro cervello, ha bisogno almeno di 13-14 anni per evolversi. Questo vuol dire che dai 10 noi sappiamo, almeno così ci dicono le neuroscienze, che la corteccia prefrontale dei nostri ragazzi si stabilizza verso i 23-24 anni. In quell'arco di tempo,
non so se ha dato una bella notizia ai genitori all'ascolto,
infatti,
di bambini che hanno 9-10 anni. La strada è lunga,
la strada è lunga, però la cosa bella è che questa corteccia prefrontale ha fame di crescita. Questo vuol dire che noi dovremmo cambiare un po' l'approccio con gli adolescenti, invece di pensare per loro, come magari si faceva giustamente con i bambini, dobbiamo fare quello che faceva Socrate, pensare con loro. L'adolescente, la sua corteccia si interroga sui grandi temi della vita. Cos'è la vita? Cos'è la morte? Cos'è l'amore? Cos'è il coraggio, l'amicizia, il perdono? Allora, noi non regaliamo più né a scuola né a casa queste domande verticali. E invece la mente adolescente è come, te lo dico con un'immagine, il pensatore di Rodin, quello che è lì con la scogliosi, piegato, no? Che ha mal di schiena, che ragiona. Ma l'adolescente è così, non ci ascolta perché sta pensando i grandi temi della vita. Quindi basta dire che i ragazzi non combinano niente.
Assolutamente. Dobbiamo, e qua è un grande classico, mi perdoni, di voi addetti ai lavori, imparare ad ascoltarli, a stare a fianco, ad accoglierli.
Difficile.
Bello dire così, ma poi voi restate con noi perché entriamo proprio nella stanza dell'adolescente insieme al dottor Stefano Rossi, che accompagna il genitore. Ma andiamo avanti lui e poi vediamo il nostro figlio che cosa dice.
Obiettivo Salute Weekend.
Si avvicina il Natale, siamo tutti più buoni, lo siamo anche noi nei confronti dei nostri figli, i nostri figli nei nostri confronti. Oggi parliamo di figli adolescenti, vorremmo che in questi giorni si trasformassero negli angioletti di quando erano piccoli, che aspettavano Gesù Bambino, il Babbo Natale, ed erano emozionati per i doni che sarebbero arrivati, erano tutti un sorriso, un bacio, un abbraccio. Adesso sono cambiati, ecco, ed è normale che siano cambiati, ma la situazione diventa a volte un po' difficile, è ad alta tensione. Ne stiamo parlando col dottor Stefano Rossi, che è qui in studio con me, psicopedagogista ed esperto di educazione emotiva. E voi dite, ne parlavamo nella prima parte della trasmissione, è fisiologico, bisogna saperli ascoltare, dobbiamo vederli e accettare che si allontanino, perché questo fa, no, l'adolescente è programmato per questo, è in cerca, giusto?
Assolutamente.
Ma noi vorremmo trattenerlo, di solito quando sono piccoli vorremmo renderli grandi, adesso che sono grandi vogliamo dire stai con me. Ascoltare il proprio figlio, che cosa significa? Come faccio a capire se ascolto mio figlio, se il mio ascolto è di qualità, se serve?
Allora, diciamolo con una battuta. Sì. Una delle cose che uccide il dialogo tra genitori e figli è, diciamo, l'approccio del genitore catastrofista. Mm. Cioè quel genitore che è mosso da buone intenzioni, ma è terrorizzato. Cioè al primo racconto del figlio inizia a dipingere scenari terribili, catastrofici. E allora a quel punto il figlio si ritrae, perché capisce che il genitore è talmente insicuro da non riuscire a sostenere le sue confidenze. Questo è un tema delicato, perché spesso, io l'ho incontrato direttamente, le vittime di bullismo non parlano, in caso durante l'adolescenza, non parlano ai genitori per proteggerli dalla loro fragilità.
Sì.
Cioè il figlio finisce per proteggere il genitore.
Non vuole farlo soffrire.
Questo vuol dire che anche quando tremiamo, in qualche modo, non dico che dobbiamo recitare, però dobbiamo comunque essere una figura stabile, forte.
E quindi accettare, ascoltare vuol dire uscire anche un po' dal giudizio.
Sì, diciamo che io uso questa immagine: il cuore dei nostri ragazzi spesso durante l'adolescenza è un cuore pieno di sassi. L'adolescente affronta tutta una serie di battaglie dolorose e silenziose di cui spesso il genitore non deve saper nulla. Allora è chiaro che quando noi vogliamo essere ascoltati dai figli, cosa facciamo? Cerchiamo di mettere, diciamo, un liquido positivo dentro la loro bottiglia, ma la loro bottiglia, il loro cuore è già otturato, è pieno di sassi. Allora cosa bisogna fare? Bisogna aiutarli a trasformare i sassi in parole. Bisogna dire a un figlio, quando ci riconosciamo che nello sguardo c'è qualcosa che non va, non dobbiamo essere intrusivi, non dobbiamo essere assillanti.
Per cosa? Senti, ti vedo strano, vieni qua, raccontami.
No,
non va bene.
Basterebbe dire: sono accorto che c'è qualcosa che non va. Se e quando vuoi, io ci sono. Basta.
Allora, periodo delicato, periodo sfidante, periodo che ci mette alla prova. L'adolescenza è anche un'occasione per rivedere noi adolescenti,
Assolutamente.
Ecco, e questo diventa ancora un più difficile, perché tendiamo a far finta di dimenticarci, perché ad andare a ritrovarci è un percorso che può aprirci delle stanze in cui non vogliamo magari entrare, delle insicurezze. Ma quali sono invece i segnali, i sintomi, le condizioni, le situazioni, mi trovi lei la parola, che un genitore deve conoscere perché sono a rischio, sono nella loro manifestazione segnali di un adolescente che sta facendo fatica, non la fatica dell'allenamento, perché l'adolescenza è poi un allenamento, no?
Certo. Ma potremmo dire un indicatore oggi più difficile da cogliere è il tema del ritiro. Oggi abbiamo tanti adolescenti che preferiscono il cellulare alla vita reale. Sì. Non è un caso che in passato noi volevamo il motorino. Sì. Il motorino significava gruppo dei pari, e oggi vogliono lo smartphone. Sì. Perché gli amici li trovano lì, soprattutto lì. Ecco, io qua direi ai genitori: equilibrio. Cioè lo smartphone non deve superare, non deve cannibalizzare lo sport, le relazioni occhi negli occhi, anche perché l'empatia e tutta una serie di abilità legate all'intelligenza emotiva si costruiscono occhi negli occhi. Online io vedo un profilo, cioè una faccia con occhi immobili, e allora le nuove generazioni hanno paura delle relazioni perché si rifugiano dentro lo schermo del cellulare. E su questa cosa qua noi dobbiamo sfidarli e buttarli un po' nel mondo reale.
Però prima di avere questa, no, questa rivoluzione a livello mentale cerebrale, i nostri bambini sono amorevoli.
Assolutamente.
E lì, attenzione, in linea con noi abbiamo, io lo adoro, è una persona straordinaria, è un amico, è Matteo Caccia, è autore, conduttore, che con il suo programma quotidiano raccoglie, scrive, racconta storie, ed è un papà. Ciao Matteo.
Ciao Nicoletta, buongiorno.
Ti ho fatto questa dichiarazione. Lui è un papà straordinario, ma dato che io lo ho particolarmente a cuore, perché per me è come un fratello minore, io vorrei che lei, dottor Rossi, gli dicesse, lui già sa, adesso lei può interrogarlo, ma gli dicesse tutte le cose che deve fare per continuare a essere un papà portosicuro. Matteo.
Guarda, allora, innanzitutto mio figlio ha da poco compiuto 4 anni.
Perfetto, quindi, l'età giusta.
Per capirci, io ho fatto, ammetto che ho fatto un po' di fatica nei primi 2 anni a capire un po' questo essere che era arrivato nella nostra vita, cosa voleva da noi, da me in particolar modo, e lo dico anche senza vergogna, ho fatto proprio un po' fatica a capire come stare con lui, no? Dopo i 2 anni questa cosa è completamente, si è risolta fortunatamente, nel senso che un po' la frequentazione quotidiana, visto che ce l'hai sempre in casa, e un po' il fatto che piano piano comincia a ragionare, ti accorgi che ha una sua vita, che ha dei suoi gusti, che ha un suo modo di vedere le cose, e questo direi che è la cosa su cui sia io sia Lidia, la mia compagna, stiamo cercando di ragionare, cioè è un bambino, sì, ma è una persona. Non ci appartiene, è nostro figlio, ma non appartiene a noi, e quindi cerchiamo di dargli le libertà che si meriti di avere. Siamo 2 genitori che, ad esempio, non hanno paura ad affidarlo ad altri, a farlo stare con altri, e questo, Nico, ne abbiamo parlato spesso. Sì. Questo si evince soprattutto dal fatto che noi abbiamo preso il giro delle ragazze alla pari, cioè abbiamo in casa una ragazza che cambia più o meno ogni 10-12 mesi. Che sta con lui, si occupa di lui 3-4 ore al giorno, e quindi lui ha un po' questa, diciamo, sono tutte straniere, per lo più arrivano dal nord Europa, e lui ha questo piccolo panorama di fronte di persone che arrivano dall'Islanda, dalla Finlandia, dalla Germania, stanno un po' con lui, gli vogliono bene, lui vuole loro bene.
Si innamorano
bene,
di lui, ecco, si innamorano di lui.
E poi a un certo punto tornano a vivere la loro vita e ne arriva un altro. Certo. Diciamo, questo è più o meno il panorama di casa nostra in questo momento con Cesare.
Dottor Rossi, lei rimarrebbe disoccupato, non potrebbe scrivere nessun libro.
Beh, diciamo che è bello sentire un papà che non ha paura, e questa è una bella indicazione per chi ci ascolta, anche del riconoscere le emozioni più difficili. Matteo ci ha detto all'inizio, io dovevo capire come relazionarmi con questa creatura, no? E questo capita a molti papà, perché paradossalmente la coppia madre-bambino nasce prima della coppia papà-bambino, ma poi è molto bello il fatto che io sì, probabilmente con lui sarei felicemente disoccupato, che ha detto ha toccato un tasto fondamentale: i figli non sono nostri, ma sono una libertà crescente che sta fiorendo, e anche riconoscere la differenza di cui ogni figlio è portatore, beh, è qualcosa di molto importante, perché l'empatia passa dal riconoscimento della differenza, dal fatto che mio figlio ha delle peculiarità diverse da me. E il buon genitore, che per me è il genitore empatico, riconosce queste differenze anziché volerle cancellare.
Crescere un figlio ci... è una splendida occasione per lavorare su di noi come genitori, e crescere un figlio ci rende diversi, ci cambia, forse ci fa aprire delle finestrelle in cui non avevamo guardato. Matteo, immagino sia successo anche a te, il Matteo di 4 anni fa, che cosa aveva di più, di meno, di diverso dal Matteo di oggi? Che cosa ti ha insegnato stare accanto e crescere questi con il tuo bambino?
Allora, sicuramente il Matteo di 4 anni fa aveva molto più tempo a disposizione per lavorare, per fare cose, andare in giro.
Faccio cose e vedo
godersela.
Gente.
Esatto. E il Matteo di oggi ne ha di meno, ma cerca fortemente di trascorrere del tempo con Cesare, con mio figlio, nel senso che poi alla fine io penso che... non lo so, forse un'idea retrograda, ma soprattutto tra maschi e maschi nel tempo si debbano fare delle cose, e quindi cerco di, ovviamente, di giocare con lui, di portarlo, l'ho portato in barca quest'estate, l'ho portato allo stadio, anche se poi so che si annoia, l'ho portato a teatro, no? Tra pochi giorni sarà Natale, lui lo scorso Natale ho deciso che lo portavo per la prima volta a teatro, al piccolo teatro, a vedere le marionette, no? A vedere il canto di Natale delle marionette. È durato 25 minuti, però ha visto una cosa, siamo certo. Stati in un teatro, e quella cosa lì secondo me è un valore. Detto questo, adesso sembra che stia venendo fuori un profilo di me come il miglior padre possibile. Vi racconto questo episodio che appunto dimostra che è il contrario. L'altro giorno vado a prenderlo all'asilo e lui mi dà il disegno che ha fatto a scuola, no? È un disegno in cui ci sono vari colori, giallo, azzurro e 2 tracce marroni, e mi dice: questi siamo io e te. E dico: ah, ma dai, e dove siamo? Ti ricordi quando eravamo in barca quest'estate, io ti ho tirato una pallonata in faccia e tu ti sei così arrabbiato che hai tirato la palla in acqua? Ecco, diciamo, per uno che per uno che pensa di fare le cose nel miglior modo possibile, è stata una bella mazzata, un bel ritorno, bagno di realtà, insomma, perché lui comunque si ricordava di quando io mi ero arrabbiato perché mi aveva spaccato gli occhiali da sole tirandomi una pallonata in faccia. Un piccolo, diciamo, un piccolo nota bene finale: la palla poi l'ho recuperata, non l'ho lasciata in mare.
È vero, è vero.
Però lui si ricordava quel momento lì e io ovviamente mi si è crepato il cuore.
No, guarda, preparati perché le mie, che sono grandi, comunque si ricordano dell'infanzia le occasioni in cui io sono stata veramente una mamma brutta, cioè,
terribile,
eccetera. Mai che si ricordano, sennò le altre cose non si ricordano mai. Bene, ti abbraccio, Matteo, grazie.
Grazie a voi, grazie. Ciao,
ricordo, grazie Matteo Caccia in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15. Potrei fare questa voce, non ci sono neanche tante S. Invece c'è una S in Stefano, che ringrazio.
Grazie, Nico.
Grazie al dottor Stefano Rossi, a Valeria Bernardi in regia la parte tecnica, Laura Vanossi, quante S in assistenza, in redazione. Torniamo domani. Buon sabato, noi ci sentiamo domani alle 12, anzi dopo il GR delle 12, per una nuova puntata di Obiettivo Salute. In tavola, vi aspetto. Buona giornata.